avete sentito poc'anzi l'ospite, è qui in studio con noi Luigi Politano, Round Robin Editrice.
Grazie per l'invito e soprattutto per avermi fatto scoprire, diciamo, anche fisicamente questa bellissima radio.
Siamo belli anche fisicamente, non solo dentro. Può sembrare
confermo.
Poi dopo Paola Aspe, 334-9229-505, se volete scrivere, mandare un audio, una domanda a Luigi, è un editore. Io poi fra poco vi racconterò come faccio a sapere che è un editore illuminato, ho un'esperienza diretta.
Conflitto di interessi quantomeno,
al
però.
Contrario, ho un'esperienza diretta, quindi posso dire meglio di altri come lavori e come ragioni. 0661522390 se invece volete intervenire in diretta, ma attenzione perché Luigi risponde, non è uno che sta zitto, insomma, se avete domande dirette avrete anche risposte dirette.
Assolutamente.
Partiamo dal ruolo dell'editore. Esattamente a quanto crack eri nel corpo quando hai deciso di fare l'editore? Perché non è proprio un mestiere redditizio.
Ogni tanto me lo chiedo e devo dire che tanto. Probabilmente era stato distribuito nell'aria, non me l'ho accorto. Ne ho assunto una quantità tale sufficiente per poter fare questa cosa, che comunque mi diverte molto.
No, seriamente, cosa spinge un ragazzo a fare l'editore, neanche lo scrittore?
Guarda, è una roba un po' strana, nel senso, io ho sempre fatto il giornalista, da più di 20 anni faccio il giornalista, ho lavorato per lo più in televisione, occupandomi di inchiesta, di attualità. Insomma, mi sono occupato di mezzogiorno e di migrazioni per tanto tempo e ho fatto anche il cronista parlamentare per quasi 5 anni, sì, cercando di capire che cosa accade nei palazzi del potere, ma in realtà, ahimè,
poco hai capito.
Sì, e quello che capisci sarebbe stato meglio non capirlo, restare completamente, diciamo, nella inconsapevolezza. La casa editrice non era per gioco, eravamo ancora all'università, facevamo già tutti i giornalisti, quindi insomma la Round Robin è nata su un impulso della voglia di scrivere e di fare un giornale che era un giornale universitario. Dopo 6 mesi che pubblichiamo questo giornalino che si chiama Rivista, pensa un po'.
In uno slancio.
Esatto, con la chiocciolina, era lontano 2002-2003, l'università Roma 3, insomma, visto non possiamo essere editori di fatto di un giornale che non controlliamo, e ci inventammo questa cosa. Tra l'altro con un po' di gente anche che adesso nel mondo dell'informazione, lo spettacolo, Francesco De Carlo fu uno di quelli con cui iniziato a fare questo percorso, e anche il nome Round Robin per alcuni versi, insomma, si deve anche un po' a lui, oltre che a Bjorn Larsson e al Don John Silver, ma quella è un'altra storia. E poi la narrativa era una cosa che, diciamo, mi appassionava da lettore. Me, a Stefano Milani, che era il direttore editoriale, Stefano attualmente invece è il direttore di tutto quanto il gruppo delle radio e della comunicazione, la CGL, e altri ragazzi che lavoravano con noi, erano una decina, insomma, era un gruppo di lavoro molto bello.
Molta passione.
Assolutamente, quindi. Solo quella, perché all'inizio all'università, figurati, non c'era una lira, il becco di un centesimo. Poi ci siamo messi tutti a fare i giornalisti, e quando questo è diventato un vero e proprio lavoro, ovviamente partire dalla parte che meglio conoscevamo, che era quella dell'inchiesta giornalistica, dell'informazione, è stata la chiave di lettura che ha dato poi alla Round Robin in questo profilo. Sono arrivati i fumetti, la narrativa non ci ha mai abbandonato, ripeto, siamo partiti, il nostro primo libro era il libro del mio amico Claudio Vignozzi.
Ecco, quello ti volevo chiedere, come la prima volta nell'amore non si scorda mai, il primo libro quindi?
Il mio cuore ha 2 battiti, uno per te, l'altro mi serve per vivere. Una storia da teenager a cui sono molto legato. Claudio è un mio amico, un surfista, e un giorno ero all'università, mi manda una cosa, dice: frate, leggi di sta roba. E ho detto, mi leggo questo libro, non avevo neanche lontanamente l'idea della casa editrice, delle cose, cioè la mia vita era completamente un'altra, ero nella facoltà di giurisprudenza e mi trovo a leggere in maniera disinteressata l'ennesimo manuale, per essere molto chiari, e gli faccio sta battuta a Claudio: guarda, se un giorno apro una casa editrice di pubblico. E così feci.
E mi hanno tenuto la parola.
Assolutamente.
Questa la dice lunga però su quello che vi dicevo di Luigi Politano.
Pacta sunt servanda, però insomma era un libro veramente godibile da teenager. Lo pubblichiamo ancora.
Ah, vedi, perché questo è bello della musica e dei libri, che non scade. Cioè,
esatto,
se un libro è bello, lo pubblichi 10 anni dopo, non succede nulla.
No, anzi, è con questo viaggio, in questo fiume. Tra l'altro una cosa molto musicale, che l'introduzione a quel libro la scrisse Alessio Manna, l'allora bassista di Casino Royale. Abbiamo iniziato, sì, vero.
Casino Royale, che mi fa pensare al nostro amico Stefano Cuzzocrea, che è sempre nei nostri pensieri.
Raffitiello.
Esatto, pare per me, che mi fece conoscere meglio quel gruppo, che insomma conosceva a grandi linee, ma poi Stefano era un grande cultore dei Casino e quindi entrai di più. Tra l'altro forse hai pubblicato qualcosa anche di Stefano, c'era un racconto o qualcosa?
C'era una serie di articoli, Stefano ha collaborato con Rivista per tantissimi anni, in realtà era il più prolifico, diciamo, dei giornalisti, un giornalista musicale, e a un certo punto abbiamo deciso assieme a ad altri amici suoi, nostri, insomma, di raccogliere tutto quello che aveva pubblicato su rivista. Erano quasi 200 articoli in 5 anni, che è diventato
un best of.
Sì, o un complesso rock, che era il titolo del libro che non ha avuto il tempo, diciamo, di scrivere. C'era una piccola introduzione che abbiamo mantenuto, ovviamente il resto sono suoi scritti presi dalle pagine di rivistaonline.com.
Vi consiglio di andarlo a beccare, perché era una penna assolutamente meritevole, e come abbiamo detto il tempo va oltre le cose che accadono nella vita in questo, da questo punto di vista. Luigi, fattivamente, quando è venuto Daniele della Minimum Fax ci ha spiegato proprio i primi passi, no? Perché uno dice: decido di fare una cosa, poi c'è proprio da fare i conti della serva e dire: io non ho un milione d'euro per partire, devo partire da zero. Pagarsi la stampa di un libro, e nella migliore delle ipotesi almeno ripagarsi quella stampa, no? Non ti dico tirar fuori uno stipendio. Che cosa significava ai primi tempi? Cioè, come le vendevate? Porta a porta, alle fiere, non lo so.
Con i motorini, no, ma è vero, stai motorini. Dicendo esattamente la realtà è esattamente questa. Nessun distributore prende, diciamo, in considerazione, a meno che non sei già all'interno di quell'ambito, quindi ti conoscono, sei affidabile, eccetera. Noi eravamo quattro ragazzini, ma veramente quattro ragazzini, che si erano messi in testa di fare questa follia. Abbiamo stampato il libro di Claudio, poi ne sono arrivati degli altri. Andavamo in giro per librerie proponendo i nostri libri. Tu non hai idea dei libri che sono andati persi, che non ci hanno mai pagato. Certo, certo. Vedevamo in tutta Italia nelle librerie indipendenti, perché le grandi catene riuscivi a entrare, ma poi quelle che chiudono, quelle che si scordano. Cioè, una follia.
Un bagno di sangue. E quando c'è stato lo scatto a casa editrice più formale?
Negli ultimi anni, quando, diciamo, si è deciso. È stato un po' in contemporanea con la libreria Il Viaggiatore, quando Round Robin, io, diciamo, metto in testa di non chiudere quella libreria di Via del Pellegrino, nonostante la Round Robin non facesse letteratura di viaggio. Ci trasferiamo là e diventa la parte integrante, diciamo, del nostro lavoro. Ho smesso praticamente di fare il giornalista nel 2000, tra il 2014 e il 2016. Tornavo da un'esperienza lavorativa all'estero e cioè avevo voglia proprio di continuare a raccontare storie, perché questa è una cosa che mi è sempre piaciuta, ma cambiare un po' l'ordine di grandezza del mio impegno all'interno di alcune cose lavorative. E quindi, se ti dovessi dare un inizio, diciamo che tra il 2014 e il 2016 la Round Robin ha iniziato ad essere quello che oggi è. Sono passati quasi 20 anni, a quel lontano 2005, ma già nel 2004 avevamo fatto la prima pubblicazione, quindi insomma molti sacrifici, facciamo tante cose. Il nostro hashtag è non chiamatela solo editrice, non a caso, perché
sì, ora spiegheremo perché, infatti.
Ma è la cosa che ti serve, cioè non ce
sono d'accordo.
Adesso no. Adesso posso dirti che i nostri libri hanno un sistema distributivo, un numero di copie diciamo di lancio, il resto che ti danno
sono, diciamo, sostenibili.
Sì, esatto. C'è una certa politica di diciamo anche nostra, di spesa, che ci permette di mantenere. Non essendo un editore a pagamento, magari paghiamo poco e tardi,
ecco,
però
spieghiamo. Editore a pagamento significa un casa editrice che ti dice: figo quello che scrivi, pagami e ti stampo il libro.
Esatto.
Lo dico io, non so se
esatto. Noi abbiamo anche avuto accordi all'inizio, soprattutto con autori che ce li hanno proprio regalati i loro libri. Cioè, guarda, io lo voglio pubblicare così. E poi noi, ovviamente, c'è sempre un modo, no? Nel senso delle vendite dirette, quindi riesci a coprire spese e tutto il resto. Però il fatto di chiedere a un autore, noi gli autori li paghiamo, ripeto, tanto, poco, male, quello che volete voi, però intanto ti dà un euro a fronte del fatto che tu hai messo impegno e testa in una opera. Poi,
e qui entra il mio racconto, che in qualche modo narra la tua figura editoriale, perché io non sono un esperto dell'editoria, ma insomma un po' di editori sono venuti qui nella giungla, un po' da cantatore ne ho incrociati. Come lavora Luigi Boldano, e quindi Round Robin lavora un po' come i bambini si immaginano l'editore, no? Perché poi invece sai che tra il mondo dei bambini e il mondo reale spesso c'è differenza, ed è molto peggio quello reale, no? Il mondo dei bambini si immagina che un editore da grande appassionato sia in giro con le antenne dritte a cercare cose, e quando le trova, io scrivevo minchiate come sempre faccio sui social, così libero pensiero, e un giorno mi scrive Luigi, che allora non conoscevo, poi dopo ho scoperto di avere 8000 connessioni con lui, ma da quello successivo, e mi dice: faccio questo, ti leggo spesso, mi interessa quello che scrivi, se mettiamo insieme dei racconti o qualcosa possiamo valutare un libro. Io all'inizio ovviamente guardingo, pensando che mi volesse battere i classici soldi per stampare, ho detto: ti ringrazio, ma facendo il cantautore vorrei non investire anche a quello. Ho detto: no, ma io non ti sto chiedendo un investimento, al contrario, ti pago anzi il tuo lavoro, e quindi questa è una mia testimonianza diretta, ti stampo. promozionavamo, e anche qui mi piace tanto l'onestà, promozionavamo col fatto che io metterò sul tavolo tutto quello che ho, tu da cantautore giustamente mettici il tuo impegno, ma io questo lo trovo sacrosanto. Non sopporto neanche gli italiani, che di solito succede a medio e basso livello, mai ad alti, che rimangono con le mani in mano, ma non succede nulla, e poi loro sono a casa e non chiamano neanche la mamma.
No,
bisogna tutti darsi da fare, no, per un progetto.
Esatto, poi capita anche, sai, un libro ha 1000 vite possibili, non è detto che una di queste 1000 diventi quella che fa diventare il best seller Il racconto della vita. È un paese, il nostro, in cui molti finti editori illudono i ragazzi, per anche non ragazzi, anche sì, adulti grandi e vaccinati, dicendo ti pubblico, ti distribuisco, faccio, dico, perché poi i canali distributivi in effetti sono quelli.
Sì.
Però bisogna capire che cosa intendi per promozione e distribuzione. Il fatto che io ti possa distribuire non vuol dire che promuoverò il tuo libro.
No, infatti
è tutta una questione.
Per capirci, è un po' come nella musica, cioè arrivare a essere distribuiti su Spotify è abbastanza semplice, lo possono fare veramente tante persone, e forse anche un privato, se non erro. Arrivare su Spotify con la promozione giusta è un po' diverso. E a un certo punto tu hai detto una frase chiave di Round Robin, non solo, com'era l'hashtag?
Non chiamatela solo editrice.
Non chiamatela solo editrice, perché tu hai la mentalità multimediale prima che arrivi la multimedialità, cioè capisci che comunque un autore, un talento particolare, può avere varie sfaccettature. Io continuo a usare il mio esempio perché credo che gli ascoltatori, conoscendomi, essendo io il padrone di casa da diversi mesi, poi si rispecchino nella tua realtà. Quindi Luigi scopre che un cantatore, scrivendo testi, può scrivere un libro, in questo caso Microcinici, se non l'avete letto andatelo a prendere su Amazon, ne sono orgoglioso e quindi lo spingo molto volentieri, ma dice: se tu sai fare questo, forse sai anche mettere insieme a me in piedi un festival. E quindi nasce anche il Festival del Viaggiatore dell'anno scorso.
In viaggio, sì, strane storie in festival, tra sogni di libri e arti on the road.
Un po' Bert Müller, sì.
È vero che comunque replicheremo. Guarda, intanto tieni conto di questo, tutto nasce attraverso la parola scritta, no? È quello che ci siamo detti quando abbiamo pensato a questo festival, doveva essere un circo di carta.
Esatto.
Cioè qualcosa che potesse essere immaginifico, più che frutto della nostra semplice immaginazione. Questa trasmissione tu la scrivi prima di iniziare.
Sì.
Il tuo tecnico lì, il nostro padawan amico, legge
la scaletta.
Una scaletta, che anche lì è scrittura. Un film viene scritto, c'è uno storyboard. Una qualunque idea tu la appunti,
nasce dalle parole, certo.
La parola diventa tutto ciò di cui noi stiamo parlando, quindi mescolare le arti attraverso la letteratura, la lettura e quindi i libri, è sembrato quasi, come dire, un passaggio naturale. Da lì è nata l'idea di In Viaggio, ma se ci pensi è un po' l'idea che c'è dietro alla Round Robin, nel senso che mescolare linguaggi secondo noi è una cosa che funziona. Poi ovviamente c'è il libro che funziona di più, il libro che funziona meno, è dei capolavori che rimarranno, non parlo di noi, in generale, nella letteratura mondiale, come pezzi, diciamo, di storia contemporanea. Anche lì accade anche, però ci sono anche delle storie di autori che hanno faticato tanto. C'è una cosa bellissima che ha scritto John Grisham, uno dei più importanti autori americani.
Di legal thriller.
Esatto. Parliamo di, credo, in tutto il mondo, gli ultimi 30 anni, 25 anni, 340 milioni di copie vendute di tutti i suoi libri, più i film e tutto il resto.
Il sogno di ogni editore da un punto di vista finanziario.
Proprio, esattamente. Sono lui e la Rowling, che se la esatto, giocano, diciamo così. Io da amante, diciamo, di quel genere, ovviamente un autore che mi piace, ho cercato di capire quello che fece. Il suo primo libro, che era, mi pare, Il momento di uccidere, che poi è diventato pure un film. Lui scrive praticamente nella ennesima introduzione un ringraziamento al suo amico Bobby Moak, che era quello che lo aiutava a portare i libri in giro nei vari club, nelle varie cose, perché non riusciva a venderli e quindi si caricava la macchina.
Li piazzava.
Esatto, li comprava dall'editore, quindi una cosa che magari qui non dovremmo fare. Li portava in giro, comunque li faceva dare, li portava in giro e aspettava, diciamo, di poter avere qualcuno che li leggesse per avere un parere, perché lui faceva il procuratore legale. A un certo punto si è messo a scrivere, diventando il più importante, forse il primo, diciamo, grande autore di genere di legal thriller che c'è al mondo. Cioè nessuno vende o ha venduto come lui. E ci sono, per chi non lo conosce da un punto di vista letterario, avranno visto sicuramente, diciamo, diversi film.
Beh sì, ragazzi, cioè, vi dico solo Il Socio con Tom Cruise, per dirne uno, ma insomma ce ne sono
tanti.
Esatto,
L'Uomo della Pioggia, la Giuria, cioè ce ne sono tanti, sono tutti belli anche i film.
Un minuto e poi torniamo. Innanzitutto devo dire al 334-922-9505 scrivono: figo, come propongo il libro, ve lo diciamo fra poco.
Non pochissimo, lanciamo, fra pochissimo.
Però approfitto quest'ultimo minuto perché poi tornerà con noi Luigi, nell'ultimo blocco andiamo insieme via mano nella mano nella trasmissione, una coppia fluida. Visto che siamo
ci piace la fluidità, ci piace
la fluidità. Immaginateci mano nella mano che ce ne andiamo via dagli studi radiofonici. L'editore come guadagna dal film, oltre al prestigio del
dal
titolo
libro.
Scusa, sì,
ma dal film, dal film,
no,
sì,
no, io volevo dire dal libro, dal film, scusa, sì. Proprio, cioè, quando arriva un film, oltre al fatto che ovviamente gira il nome del libro e quindi la gente andrà a comprarsi le copie, c'è un guadagno diretto?
Tieni conto che tra i libri più venduti in questo momento al mondo ci sono quelli della Rowling, che l'ho detto prima, e anche la serie del Trono di Spade, per intenderci.
Quindi, però l'indotto è solo conosco il film e mi innamoro del libro, o
è
c'è proprio
una parte,
un accordo?
Ma c'è un accordo iniziale, è capitato anche il Round Robin, lo abbiamo fatto in un paio di occasioni, anche Ozpetek ha deciso di comprare da noi, per esempio, l'opzione, si chiama così, per un fumetto che si chiama Orientalia. La casa di produzione ti paga un'opzione che non è mai estremamente onerosa, sì, okay. Esatto, per cui tu per un tempo, che in quel caso 18-24 mesi, non puoi più dare a nessuno quella storia e rimani, okay, in mano alla produzione. Poi la produzione, ovviamente, se fai il film, tu l'hai una serie di fee, a seconda che sia, però sulla produzione singola, cioè, okay, non, a meno che non sei talmente bravo da avere un accordo per cui prendi i soldi al botteghino, ma
vabbè, quello
non mi risulta, però potrebbe qualcuno, per esempio...
Sei riuscito?
Sì, probabilmente sì. Allora, la Rowling probabilmente sulla serie di Harry Potter, qualcosa, beh, insomma, la sua casa di produzione credo che abbia.
Luigi Politano 2, un po' come Rocky, come la saga, io avevo promesso che questa intervista andava un po' più lunga del solito, di solito Baghera dà uno spazio e basta, ma se l'è meritato perché è venuto qua negli studi, e quindi poi faremo tutto un podcast unico, quindi un saluto a quelli che ci stanno ascoltando nel blocco unico. In realtà non ci siamo divisi e in mezzo abbiamo un po' chiacchierato. Bussoletti fino alle 20, 334-9229-505 per intervenire nella nostra trasmissione. Un nostro ascoltatore aveva scritto: figo, come si fa a mandare un libro? Che canali ci sono per proporsi?
Ma quelli ufficiali, una mail in cui c'è una sinossi ben descrittiva con il soggetto, quello che insomma vuoi andare a proporre, tenendo conto che bisogna sempre guardare cosa pubblica l'editore, cioè a tutti quelli
questo
che...
Questo è un consiglio giusto.
Se mandate a Round Robin un libro fantasy, probabilmente non cioè diventa complicato anche metterlo assieme a tanta altra roba da rispondere. Ovviamente in genere rispondiamo sì, no, però è inutile, no, non perdete tempo, non lo prenderemo in considerazione.
E se è il nuovo Harry Potter?
Me ne farò una ragione, nel senso che siamo anche consapevoli del fatto che, sai cos'è, che probabilmente non essendo io l'editore che lo pubblica, non è detto che lo stesso titolo avrebbe lo stesso successo.
Ah,
io questa cosa col tempo l'ho imparata anche a mie spese, devo dire, contando su libri che sembravano qualcos'altro, e invece quel qualcos'altro, visto che sembrava, vuol dire che già c'era, cioè se arriva la Ferrante c'è già.
Sono d'accordo.
Ti serve qualcosa di diverso in più. Tu a cui hai presentato un libro molto bello uscito l'anno scorso da noi, anche selezionato per lo Strega, no? 1973.
Volevo proprio chiederti questo. Una delle... Leggo tante cose vostre, sì, per due ragioni. Uno, sono bellissime, due me le regali, quindi io sono felicissimo. da accanito lettore, cioè, di non pagare.
Sì,
non pago, ragazzi. Beh, io leggo in media un libro alla settimana. Vi rendete conto che averli gratis è uno dei pochi privilegi di questa mia piccola fama.
Davvero
è questa.
Davvero un piacere.
1973, come tu sai, mi ha proprio fulminato, sì, sulla via di Damasco, perché è proprio il mio genere, scritto benissimo. C'è un'ironia britannica in cui sono cresciuto, visto che mia madre viene da lì, insomma tante cose di questo tipo. Quando ho letto che era stato candidato allo Strega nei 50, se non erro,
sì, la prima selezione, perché selezionano i titoli che poi diventeranno 12,
ok,
la prima selezione,
ero felicissimo, ho avuto un sentore dire: sarebbe fantastico, una specie di evoluzione, sarà difficile perché è un po' complesso. Sono venuti tutti e due gli autori in separata sede, separatamente anzi in trasmissione da me, perché non piacendo il libro li ho invitati, e tutte e due hanno detto: l'abbiamo subito vista difficile, perché insomma non diciamo né che c'è politica né altro, semplicemente che ci sono delle logiche editoriali per cui i piccoli sono un po' più svantaggiati. Tu da editore lo puoi dire e lo confermi, o è un'altra visione?
No, lo confermo, nel senso, il premio Strega è un premio fondamentale, importantissimo, gira attorno
un bel mercato.
Assolutamente, poi grandi capolavori sono usciti da quel premio, dalla letteratura italiana, anche non premiati, anche non arrivati alla cinquina, o anche stregati, quindi vincenti che sono arrivati al grande pubblico, diventati tante cose. C'è uno spazio che in realtà il premio Strega dedica ai piccoli editori da qualche anno nella selezione finale. La cinquina, se non c'è un piccolo editore, viene selezionato. Addirittura potrebbero diventare 6 e non più 5.
Come una quota rosa.
Esatto, esatto. Poi bisogna capire che cos'è un piccolo editore.
Sì, è un po'.
Cioè, capiamolo, nel senso, sì. Noi siamo microscopici probabilmente ancora, sì. Assieme ad altri che vengono considerati piccoli, e fai un paragone piuttosto che. Insomma...
Dici bene, Luigi, perché come nella musica, la Sugar di Caterina Caselli, che è considerata un indie non mainstream, insomma, ha una potenza di fuoco.
Poi, guarda, sì, esatto, ma sai, arrivano col tempo. Noi, insomma, 5-6 anni fa, insomma, per me già avete come autore era un punto di svolta d'arrivo per tantissime ragioni, al di là dell'aspetto letterario. Come ti ho sempre detto, se scrivi cagate non te le pubblico.
No, certo,
mi piaceva, esatto, ma nell'interesse dell'autore, perché se io pubblicassi tutto quello che mi arriva, perché uno vuole vedersi il libro, se poco a poco è una buona idea, l'hai bruciata.
Sì.
Il primo libro soprattutto è quello che ti presenta al pubblico, anche se vendi 100 copie, sono 100 persone che sanno quello che tu fai.
Infatti Luigi, sto scrivendo il primo romanzo da 2 anni. lo riscrivo. No, perché come dici tu, la raccolta di racconti è un conto, il primo libro vero è mettere proprio il piede in acqua, quindi sì, bisogna farlo in un certo modo.
E comunque, partendo da lì, oggi noi abbiamo autori, fra 10 giorni esce per noi la pubblicazione di Carlotto, abbiamo pubblicato Ilaria Tuti, che è la regina del thriller italiano, che è Rotice Longanesi, tra le altre cose, oltre a Round Robin con un fumetto, Mirko Zilaj, il direttore della nostra collana, di una delle nostre collane, Romano De Marco. Cioè,
avete fatto il botto con Cookie, ma botto nel senso buono del termine, perché il caso ha voluto che l'arte, a volte l'arte si intreccia a prescindere dalle volontà di marketing, l'arte si è intrecciata fra l'attualità, l'uscita del film di Netflix, tra l'altro bellissimo, e la vostra grafica, fumetto, ancora sì, più bella, e tutto insieme si è intrecciato, ed è stato anche quello, ricordiamolo, il titolo e gli autori.
Il buio, La lunga notte di Stefano Cookie, che insomma è un graphic novel, come molta della produzione di graphic journalism, di fumetti giornalistici che fa la Round Robin, quello è stato fatto da una giornalista dell'Espresso che si chiama Floriana Buffon, con Emanuele Bissattini, che è anche un giornalista ma che fa lo sceneggiatore, che con noi ha fatto diverse cose, e poi due, diciamo, disegnatori di eccellenza, Domenico Esposito, una giovanissima Claudia Giuliani, che adesso è impegnata anche, diciamo, nella colorazione con grandi editori internazionali. Claudia è diventata veramente una molto molto brava, insomma, continua a fare delle piccole cose con noi quando può.
Bissattini, per voi, ha scritto anche una trilogia bellissima.
Esatto,
che ho letto.
La trilogia di Glock, parte con Glock 17 e il quinto è uscito l'anno scorso, insomma, alla fine della pandemia, 47, quello centrale, che è questo racconto, diciamo, oscuro dalle strade di Roma, con dei delinquenti un po' particolari, ecco. Ci sono, sì, un paio di personaggi che a me piacciono molto, uno in particolare, Sigmund, che è veramente l'antieroe.
Sì, bellissimo. E tra l'altro, conoscendo poi di persona Bissattini, questa è la cosa divertente della narrativa, ha una violenza efferata, anche se mai gratuita nei suoi romanzi, invece è un orsetto del cuore. Conoscere persone, questo contrasto è bellissimo.
Non lo so se lo definire così, però sì, assolutamente, no, una persona.
Io mi permetto, che siamo amici.
Sì, sì, sì. E poi l'insegnante, comunque l'istruttore di arti marziali varie. Però
non fai paura a nessuno.
No, non fai paura a nessuno.
Però è un grandissimo scrittore e nel suo genere, secondo me, eccelle veramente. Hai detto graphic, quindi ti devo fare un'altra domanda. Zero Calcare con la Bau è in qualche modo esploso insieme. Cioè, uno così magari potevano esplodere anche nella casualità, ma poi nel normale iter italiano sarebbe andato da un grande dell'editoria. Invece lui è rimasto.
All'inizio sì, è rimasto, dato bene il primo.
Ne hanno fatti diversi, sì, insieme, sì. E la casa
tutti,
è cresciuta.
Tutti?
Lui,
okay. Il suo editore è Bao Publishing, è rimasto.
Ancora ora, perfetto.
E
sarebbe bello,
sono,
no?
Beh, sarebbe come il discorso, diciamo, qualche minuto fa sui grandi nomi del crime story, diciamo, prima qua del fumetto. Però è veramente un fenomeno che ha superato qualunque tipo di logica anche di mercato. Stiamo parlando di un autore che normalmente pubblicava vendendo 70-75 mila copie dei suoi volumi, con Barry Callin, per esempio, no? E oggi invece, dopo Netflix, La profezia dell'armadillo, che è il suo primo, che già aveva venduto oltre 100.000 copie, è stato ristampato soltanto nel periodo per oltre 200.000 copie. Cioè, stiamo parlando di numeri che hanno reso Bao, insomma, l'editore importante che meritava di essere, perché se ti accorgi di un talento simile e in qualche modo lo fai restare a casa e ci credi, sì, hai assolutamente ragione, hai avuto ragione nel crederci, vuol dire che meriti anche il successo. Quindi complimenti a loro, complimenti anche a moltissimi altri ragazzi che stanno pubblicando con Bao. Ovviamente non è che l'editore è la chiave di volta, cioè ci sono tantissimi libri quasi passati inosservati di grandi editori, alcuni che invece spuntano e escono fuori.
E poi mi permetto di aggiungere, visto che questa è una giungla, che ci sono anche tantissime cagate spinte molto molto molto, ma questo lo dico io che sono il conduttore, è una libertà espressiva diversa da te che sei l'editore.
E però stava... leggo, anche questo è il problema, che il mercato è stato drogato dal fatto che anche lì, no, l'editore a pagamento, per cui chiunque vuole vedere un libro pubblicato, che io a quel punto dico vai in tipografia, stampalo e tienitelo come oggetto, non hai bisogno.
Sì, che è quello che ti dissi io, no, tipo mi faccio due concerti e con quei soldi mi stampo un libro, faccio solo, e giusto ho detto, infatti non è quello che voglio fare.
No, no, è un'altra cosa, non c'entra nulla. Poi tra l'altro il mercato editoriale è anche bello pensare che tu possa entrare, diciamo, in una sorta di classifica, cioè farti conoscere come autore è complicato in Italia, però cioè,
chiedono
è
proprio
una
questo.
Cosa che accade, sì.
Chiedo, forse un ascoltatore o che ha pubblicato o che vuole pubblicare, come ci si fa a conoscere? Io sicuramente dico con le presentazioni, ma tu sai meglio di me come.
Il rapporto che gli autori hanno con il loro pubblico deve essere secondo me costante, non c'è dubbio. È vero che una buona promozione editoriale ti aiuta ad arrivare in più posti, poi dipende molto dal libro, eh? Cioè se ci fosse una regola saremmo tutti quanti... Dei giovanissimi Gian Giacomo Feltrinelli, ma non è così,
però
ha detto delle bombe.
Indubbiamente ci sono degli spazi promozionali in cui andare garantisce una maggiore efficacia, cioè, almeno una maggiore velocità.
Televisione in questo, voglio dire, aiuta. Ci sono stati anni in cui gli anni secondi anni 2000, diciamo così, i primi anni 2008, 2009, 2010, in cui un libro presentato da Fazio il giorno dopo erano librerie piene di titoli in questo.
Però hai detto Luigi, un libro presentato da Fazio, cioè sì. Uno spazio televisivo dove però il pubblico è un pubblico che legge, perché stavo pensando, se io domani mattina vado, senza citare la trasmissione se no mi fanno caso, ma in una trasmissione generalista di metà mattinata di cuochi o robe del genere a presentare il libro, mi vedono milioni di persone, ma ho il forte dubbio che quelle persone poi vadano a prendersi il libro.
Dipende il libro, dipende il contesto, cioè un libro come il tuo in un contesto, diciamo, un po' più leggero, di un pubblico magari musicale o cose simili, potrebbe funzionare. Un'inchiesta giornalistica un po' troppo dura, eccetera eccetera, secondo me di meno, molto
ovviamente,
di meno, sì.
Ovviamente.
Però diciamo c'è ogni cosa, ogni spazio secondo me deve essere preso a sé stante, cioè ogni quello che accade, non c'è mai una storia uguale, io almeno la mia esperienza in questo senso a questo, ho visto dei libri bellissimi perdersi in mezzo ai meandri di presentazioni e altri invece che sono diventati importanti, che forse certo, erano di meno.
Certo, tu stai assistendo, Luigi, a un momento storico. Ogni sera c'è il cambio della guardia come a Buckingham Palace. Praticamente entra Camillacci, che Luigi ha la fortuna di vedere dal vivo e anzi vi darà la sua testimonianza. Io quando lo guardo,
distinta e sorridente.
Esatto, io quando lo guardo faccio sempre che bell'uomo, perché è proprio l'immagine del bell'uomo. Ora sentirà anche che voce sua dente, le casalinghe a casa impazziscono. Sentiamo.
Buonasera, grazie a Mattia per questo intro
molto
splendido.
James,
eccoci qui.
Vi presento Luigi Politano,
sì,
editore illuminato, e Camillacci, la nostra punta di diamante.
Ma troppo illuminato se non da questo neon.
Camillacci degli illuminati.
Molto piacere.
Piacere mio, ma ci eravamo già conosciuti fuori senza
esatto.
La tua presenza.
Che è molto meglio.
Il corridoio aiuta, un momento
salutati.
Di condivisione.
Stiamo
anche
per
quello.
Salutarci. Tra l'altro Luigi conduce una trasmissione molto bella, si chiama La Storia Oscura, che rivisita la storia, però sempre con aneddoti e racconti molto molto interessanti a proposito di oggi di cosa parli, per esempio?
E contributi audio storici.
Bravo.
Assolutamente da non perdere. Oggi faremo un viaggio in quella che è stata la storia della strategia della tensione, a proposito di quelli che furono anche gli anni di piombo, quindi strategia della tensione che storicamente inizia con la strage di Piazza Fontana del 1969, però proprio domenica, ieri, abbiamo parlato di quanto avvenne il primo maggio del 1947, la strage di Portella della Ginestra, e quello, secondo gli storici, fu il primo vero episodio di strategia della tensione. Poi ci fu un periodo di tranquillità, boom economico e altro, fino ad arrivare al 69, dopo ovviamente il 68, il maggio francese, tutto quello che comportava.
Beh, vedi, lui è un quindi potenziale autore Round Robin, perché sono assolutamente
lo sapevo.
E ti dico che, proprio stando al tema, abbiamo pubblicato un libro che esce il 12 di maggio, quindi l'anteprima, che si chiama Untold, sì, okay. La vera storia di Gian Giacomo Feltrinelli.
Ah.
Ferruccio Pinotti, autore, scrittore, giornalista del Corriere della Sera, quasi 832 pagine dedicate a un mondo che circondava Gian Giacomo Feltrinelli, l'editore, attenzionato da tutte le polizie del mondo. È un lavoro enorme, 10 anni di lavoro.
Peraltro fu Feltrinelli a pubblicare per la prima volta il dottor Zivago, no?
Esattamente,
Pasternak, quindi
mi sento una velina accanto a due premi Nobel. No, però
dico, incredibile, magari
creiamo
qui
una puntata speciale della storia oscura su questo uscita del libro e proprio su Feltrinelli come figura storica.
Peraltro abbiamo parlato in una puntata in TV ad A Spasso nel Tempo, sì, col professor Andrea Velardi, abbiamo parlato di Pasternak, del dottor Zivago, di tutta la storia che c'è dietro
anche al libro, che è una storia avvincente, anche quella
del libro e altro.
Vi dico soltanto che lì nel libro, insomma, per chi ha la pazienza, la voglia di leggerlo, ci sono anche testimonianze per cui Feltrinelli andò in Bolivia cercando di salvare Che Guevara, offrendo anche del denaro, quasi 50 milioni di dollari.
Pazzesco.
Non riuscì nell'intento, quindi è un personaggio assolutamente incredibile.
E allora aggiungiamo un'altra news, così Bussoletti diventa rosso, perché quest'anno ricorre il centenario di Zevet Eremich, che è stato il traduttore italiano del dottor Zivago.
Io ho creato una storia d'amore, sicuramente Camillacci pubblicherà testi di successo per Round Robin.
Inshallah.
Luigi Politano, è sempre un piacere averlo di persona.
Grazie,
ancora
grazie
di
davvero.
Più la cosa bella della storia oscura che coincide con il mio ritorno a casa, quindi mi sento sempre Camillacci in macchina mentre torno dai pargoli.
Fantastico, Dio, no.
Si fa una cultura.
Mi faccio una cultura, torno a casa e i miei pargoli mi interrogano. Buona serata, noi ci vediamo domani 17:30 a Panterone. Ciao.
Grazie a tutti, arrivederci, grazie.